Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Posizioni distanti sulla Groenlandia dopo il vertice a Washington. Gli Stati Uniti continuano a rivendicare il controllo dell'isola per motivi strategici, richiesta inaccettabile per la Danimarca. Il piano di pace per Gaza, annunciato ieri dalla Casa Bianca all'inizio della fase 2, prevista la formazione di un comitato di tecnocrati palestinesi per gestire la striscia e il disarmo di Hamas. Nuove disposizioni per gli operatori di rete mobile in Svizzera dal 2031. Dovranno garantire le comunicazioni di emergenza per almeno 4 ore in caso di blackout. Hockey su ghiaccio, vittoria convincente per il Lugano, i bianconeri si impongono a Zugo per 3-2. Nulla di fatto dunque il vertice di Washington di ieri tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, nel quale si è discusso del futuro del territorio danese autonomo. Le posizioni continuano a rimanere molto distanti, con Trump che vuole annettere l'isola per motivi di sicurezza nazionale e la Danimarca che respinge ogni minaccia alla propria integrità territoriale. Il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Good afternoon, ladies and gentlemen from the press. We had what I will describe as a frank but also constructive discussion.
Sono appena scoccate le 2 di pomeriggio a Washington quando il ministro degli esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, si presenta ai microfoni all'esterno dell'ambasciata di Danimarca.
The president has made his view clear and we have a different position.
La visione del presidente degli Stati Uniti è chiara, noi però abbiamo una posizione diversa. Lars Løkke Rasmussen va dunque dritto al sodo. L'incontro con il segretario di Stato Marco Rubio e con il vicepresidente J.D. Vance, durato appena 50 minuti, non è servito a fare cambiare idea alla Casa Bianca. Trump vuole il pieno controllo dell'isola e non si accontenta di un aumento della presenza militare statunitense. La Danimarca considera invece come totalmente inaccettabile il mancato rispetto dell'integrità territoriale della Groenlandia.
Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark are of course totally unacceptable.
Sollecitato dai giornalisti nello studio ovale, Donald Trump ha provato a smussare un po' i toni, dopo aver addirittura evocato appena qualche giorno fa la possibilità di un intervento militare.
I have a very good relationship with Denmark and we'll see how it all works out. I think something will work out.
Ho grande rispetto per la Danimarca, ha detto Trump. Penso che troveremo una soluzione. Il ministro degli esteri danese ha annunciato che le due parti formeranno un gruppo di lavoro per cercare di risolvere il contenzioso. Ma intanto la Danimarca ha già annunciato un aumento della sua presenza militare sull'isola. Mentre Francia e Germania si sono dette pronti a inviare propri soldati per contribuire alla sicurezza nell'Artico.
Veniamo alle proteste in Iran. Dopo le minacce ripetute da parte di Donald Trump, ieri il presidente statunitense ha smorzato i toni dichiarando che, secondo sue fonti, le esecuzioni degli oppositori arrestati sono sospese da parte del regime, anche se tiene alta la pressione sulle autorità di Teheran, continuando a non escludere un intervento militare. Nel paese, intanto, le proteste sono in corso da ormai quasi 3 settimane, si contano almeno 2.000 morti, ma secondo gli attivisti questa cifra potrebbe essere molto più alta. In redazione Matteo Burkhardt.
Nei pochi video verificati si vedono centinaia di persone, molte incappucciate, che occupano strade e piazze. Si vedono anche veicoli e strade in fiamme in diversi quartieri della capitale Teheran. Le informazioni però trapelano con il contagocce, perché le autorità hanno bloccato completamente la connessione a internet da quasi una settimana. Le forze dell'ordine pattugliano gli ospedali e raccolgono nomi e documenti dei feriti, con lo scopo di scoraggiare i manifestanti dal richiedere cure salvavita. Lo ha dichiarato un medico che pochi giorni fa ha lasciato il paese in un'intervista all'ONG Centro per i diritti umani in Iran. Per le strade i militari colpivano chiunque vedessero con mitragliatrici montate su pick-up, aggiunge il medico, anche passanti e bambini. Secondo il canale Iran International, gestito da dissidenti iraniani a Londra, le forze dell'ordine hanno fatto incursioni intimidatorie contro i familiari di manifestanti uccisi, saccheggiando le loro case a Teheran. Alle famiglie è stato anche ordinato di seppellire i corpi in modo rapido. Ieri intanto gli Stati Uniti sono tornati a minacciare un'azione militare contro l'Iran, se non si fermerà la repressione contro i manifestanti. La Repubblica Islamica ha prontamente risposto dichiarando di avere i mezzi per attaccare la base militare statunitense di Al Udeid in Qatar, la più grande della regione. L'Iran aveva già annunciato che avrebbe considerato legittimo un attacco alle basi statunitensi nella regione se gli americani fossero intervenuti militarmente.
Sempre in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno annunciato ieri l'inizio della fase 2 dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas. Prevede la formazione di un comitato di tecnocrati palestinesi che dovrà gestire la striscia e anche il disarmo di Hamas, appunto sul quale Israele continua ad insistere. Sentiamo il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio.
L'autorità nazionale palestinese esprime pieno sostegno all'avvio della seconda fase dell'accordo di tregua nella striscia di Gaza. Il governo Netanyahu invece usa toni più sobri. Sono queste le reazioni di palestinesi ed israeliani all'annuncio fatto ieri dall'inviato americano Steve Witkoff dell'inizio della fase 2 del cessate il fuoco e della creazione di un comitato di tecnocrati palestinesi incaricato della gestione quotidiana della striscia. Sui social Witkoff ha poi precisato che la nuova fase prevede anche la completa smilitarizzazione di Gaza. Washington pertanto chiede ad Hamas di rispettare tutti gli obblighi previsti, compresa la restituzione immediata del corpo dell'ultimo ostaggio israeliano Ran Gvili. L'inviato americano non ha però annunciato il Consiglio per la pace che dovrà supervisionare il lavoro del Comitato Tecnico Palestinese e questo potrebbe ritardare l'attuazione concreta del piano. La leadership palestinese a Ramallah applaude al passo in avanti dell'iniziativa americana. Il vicepresidente Hossein Sheikh ha espresso pieno sostegno agli sforzi di Trump. Un via libera al Comitato dei Tecnocrati Palestinesi è giunto anche da Hamas, che invece non si è espresso sul suo disarmo. Il movimento islamico ripete che cederà le armi solo quando nascerà lo Stato palestinese. Anche per questo è stata più fredda la reazione israeliana. Il primo ministro Netanyahu ha definito l'annuncio di Witkoff una mossa simbolica, sottolineando che per Israele restano prioritari il recupero del corpo dell'ostaggio ed il disarmo di Hamas e di Gaza.
Dall'interno, dal 2031 le reti mobili svizzere dovranno poter fronteggiare un blackout e garantire le comunicazioni di emergenza almeno per 4 ore con alimentazione d'emergenza. Consiglio federale e aziende di telecomunicazione hanno raggiunto un accordo in tal senso ieri dopo una lunga discussione. Inizialmente Berna proponeva un'alimentazione d'emergenza della durata di 3 giorni che sarebbe stata utile in caso di catastrofi come per esempio, ricordiamo, l'alluvione nel 2024 in Valle Maggia. I dettagli con Anna Valenti.
Evitare che un blackout lasci il paese senza telefonia mobile, internet e soprattutto senza la possibilità di effettuare chiamate d'emergenza. È l'obiettivo della modifica dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione approvata ieri dal Consiglio federale. Le nuove disposizioni impongono agli operatori di rete mobile svizzeri di dotarsi di sistemi di alimentazione di emergenza più solidi da installare nelle sedi strategiche e sulle antenne, così da garantire il funzionamento per almeno 4 ore anche in assenza di corrente elettrica. In questo modo saranno assicurate le chiamate d'emergenza, la telefonia e l'accesso a internet tramite smartphone. La proposta iniziale del governo, a dire il vero, prevedeva una durata minima d'emergenza di 3 giorni. Ma durante la consultazione le aziende di telecomunicazione hanno criticato requisiti considerati troppo complessi, costosi, difficili da realizzare. Il compromesso è stato raggiunto ieri in una tavola rotonda con gli attori coinvolti, diretta dal consigliere federale Albert Rösti, responsabile del Dipartimento Ambiente, Trasporti, Energia e Comunicazione. Le 4 ore, un compromesso a ribasso, certo, ma più attuabile, è stato detto, e in linea con gli standard europei, e che permette comunque di rafforzare la sicurezza delle comunicazioni mobili in Svizzera. Il Consiglio federale lascia inoltre aperta la possibilità per ulteriori misure di rafforzamento. Entro il 2027 il Dipartimento dovrà valutare come rendere le reti più resistenti anche scenari estremi, come una carenza energetica prolungata o blackout di più giorni.
Occupiamoci ora dei virus del papilloma umano che sono trasmessi sessualmente e sono responsabili dell'insorgere di diversi carcinomi a livello genitale e della gola. La vaccinazione permetterebbe di evitare il 90% dei cancri dell'utero e il 20% di quelli della gola e per questo motivo il Parlamento sta discutendo una strategia nazionale per combattere questi agenti patogeni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'attenzione è rivolta alla prevenzione, alla vaccinazione contro alcuni tipi di virus del papilloma umano. Circa il 70% delle ragazze e il 40% dei ragazzi di tutta la Svizzera sono vaccinati contro i virus del papilloma umano. ma le differenze tra i cantoni sono notevoli, come afferma ai microfoni SRF Giulia Schwartz, presidente dell'Alleanza Svizzera contro le malattie associate ai virus del papilloma umano. Per esempio, a Schaffhausen il tasso di vaccinazione tra le ragazze supera l'80%. L'obiettivo del 90% è quindi vicino. Tutt'altra situazione a Pensello Interno, dove il tasso di vaccinazione è ancora sotto il 30%. Le ragioni di queste differenze sono molteplici. Possono dipendere da un accesso diseguale alle informazioni o anche da offerte di vaccinazione diverse. In alcuni cantoni ci sono campagne di vaccinazione nelle scuole. Nell'ultima sessione invernale il Consiglio nazionale ha approvato una mozione volta a introdurre una strategia nazionale nella lotta contro i tumori causati dai virus del papilloma umano.
Selecta, l'azienda specializzata nei distributori automatici di bevande e snack, è alle prese con un periodo difficile, conseguenza diretta del Covid. Per questo motivo il gruppo, fondato nel 1957 a Morà, nel Canton Friburgo, ha deciso di spostare la propria sede operativa a Londra. Gino Ceschina.
In effetti, come per altre aziende, la pandemia ha messo in crisi, anche se per un periodo limitato di tempo, l'azienda specializzata in automatici per bevande e snack. Le macchinette, come comunemente tutti noi le chiamiamo, sono infatti posizionate soprattutto all'interno di aziende, spazi pubblici e stazioni, e ovviamente il lockdown aveva bloccato le vendite. Ma anche la ripresa si è rivelata complessa, con la diminuzione della frequenza dei pendolari e un aumento del telelavoro. Questo senza contare l'aumento della concorrenza. Nel mese scorso l'annuncio di Migros di voler investire maggiormente nel settore, ad esempio. Il trasloco della sede operativa da Ham nel Canton Zugo a Londra, riporta la Luzerner Zeitung che ha dato la notizia, si inserisce nella riorganizzazione in corso voluta dal nuovo CEO, l'inglese Venki Shantaram, e che aveva portato anche all'annuncio di una cinquantina di licenziamenti lo scorso novembre. Selecta è una realtà con un organico di oltre 6.000 persone in 16 nazioni. La clientela è stimata in oltre 10 milioni di utenti. Lo spostamento della sede operativa non significa però un abbandono della Svizzera. Contabilità, affari legali e pratiche fiscali rimarranno a Ham e anche la sede basilese di Muttenz rimarrà attiva.
Ancora un contributo prima di chiudere per parlare delle elezioni ad alto rischio che si tengono oggi in Uganda. Nel paese dell'Africa orientale più di 20 milioni di persone sono chiamate a scegliere il nuovo presidente tra l'anziano leader attuale Yoweri Museveni, al potere da 40 anni, e il leader dell'opposizione Bobi Wine, idolo dei giovani che rappresentano i tre quarti della popolazione e che mette in guardia da possibili brogli. Il governo intanto ha spento internet tra le critiche degli attivisti e dell'ONU. Sentiamo il nostro collaboratore dell'Africa, Freddy Del Curatolo.
L'Uganda si reca oggi alle urne in un clima di altissima tensione. L'81enne presidente Yoweri Museveni, in carica dal 1986, è in cerca del settimo mandato e non sembra avere nessuna intenzione di mollare lo scettro del comando. Il principale oppositore, l'ex cantante pop Bobi Wine, ha quasi la metà dei suoi anni, in una nazione in cui il 70% della popolazione non ha mai visto altri leader che Museveni. Wine, nome d'arte di Robert Kyagulanyi, è al suo secondo tentativo e cavalca il malcontento giovanile. La generazione Z protesta da tempo per corruzione, diritti umani e libertà di espressione calpestati. Il governo da due giorni ha obbligato le compagnie di servizi mobili a disconnettere internet nel paese, scelta fortemente criticata dalle Nazioni Unite oltre che da opposizione, con Wine che ha chiesto anche l'intervento del proprietario di Starlink Elon Musk e dagli attivisti che temono si possa ripetere il clima di intimidazioni, violenze e sequestri extragiudiziali da parte della polizia, già denunciati durante la campagna elettorale. Le forze di sicurezza, che dovrebbero garantire il regolare svolgimento delle elezioni, sono comandate dal figlio dell'ottuagenario presidente, che più volte attraverso i social ha minacciato di arrestare e torturare il principale rivale del padre. Intimidazioni hanno raggiunto anche il capo della commissione elettorale, Simon Byabakama, che ha denunciato lanciato forti pressioni da parte di esponenti dell'attuale governo per non proclamare presidente un candidato che non sia Museveni.
Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.